20 verticale.
Un minuto dopo le 8 e saremo insieme fino alle 9. A tutte e a tutti buona serata da Massimo Bacchetta. Benvenute e benvenuti a 20 verticale. Appuntamento settimanale lunedì sera. Domanda un po' enigmistica come da titolo e come sempre questa sera a 20 verticale. La domanda è questa: solo scossa o anche riscossa? È una domanda che ovviamente ruota attorno a quello che è successo e succede nel Partito Democratico. L'elezione di Elly Flein a segretaria, così come è avvenuta, con la partecipazione alta e non scontata e nemmeno prevista alle primarie, il ribaltamento del risultato che era uscito invece nella consultazione tra gli iscritti, insomma, di certo uno scossone enorme per quel partito potenzialmente c'è stato. Ed è uno scossone che apre più di una domanda e su vari piani e vari livelli. Un livello interno al partito, di tenuta o di torsioni e tensioni, un livello esterno, proprio nel rapporto più generale tra la politica e gli elettori. Alcuni problemi di immediata verifica, come quelli del ricambio delle classi dirigenti, e quelli di orizzonti più lunghi, appunto. Sono questioni che proveremo questa sera ad indagare, almeno nella loro immediatezza. Per quanto riguarda il fronte più esterno del rapporto, diciamo, tra la politica e quei milioni di elettori che, come tema politico, va letto in questo modo, non vanno più a votare, lo faremo con due sociologi, due osservatori esterni della vicenda PD, con Marco Revelli e Domenico De Masi. Sul fronte interno invece della tenuta di un partito sottoposto, come possiamo immaginare, a torsioni, lo faremo con un espertissimo della macchina organizzativa di un partito, e cioè l'ultimo tesoriere del Partito Comunista Italiano, Ugo Sposetti. Prima delle opinioni però ovviamente ci sono i fatti sono quelli da vedere, e in questo caso vuol dire chi ha votato a queste primarie, per chi ha votato, in che modo, con quale modalità di vicinanza o distanza dal Partito Democratico. Allora, chi ha sentito le dirette nelle scorse ore ha sentito anche che Paolo Natale, che saluto e gli do il benvenuto, buona serata.
Buonasera a voi.
Ci preannunciava degli studi che invece stavano facendo con l'università, vero Paolo Natale?
Sì, esatto.
Gruppo
sì,
universitario. Su appunto chi stava andando ieri a votare alle primarie e per farne un po' l'identikit, e quindi dai dati di fatto vorrei cominciare. Vi siete fatti più che un'idea su chi è andato a votare a queste primarie? Cosa ne esce?
Beh sì, no, intanto il dato più interessante era un po' quello che tanto dicevo già allora, che era il primo collegamento che abbiamo fatto ieri, cioè usciva già dalle prime schede che avevamo scrutinato, per così dire, da una sorta di exit poll, l'idea che non ci fosse neanche una grande competizione tra la Schlein e Bonaccini, perché già in Lombardia c'era un vantaggio di almeno 20 punti, insomma, con... Per la Schlein era dello stesso un po' capitava in altri posti d'Italia, per cui è già stata una tendenza immediatamente visibile e non ha presentato poi sorprese. Poi effettivamente quando sono arrivate le schede al sud, come sapete, si è un po' riavvicinato il vantaggio tra Bonaccini e la Schlein fino ad arrivare a circa 8 punti, quindi comunque una cosa piuttosto significativa, che ci dà da pensare ovviamente. Intanto quello che magari già stavi ipotizzando tu, ci siamo del tu, non mi ricordo mai.
Diamoci del tu,
tanto sei stato mio studente, per cui vabbè.
È vero, con disonore, già ieri sera l'ho detto
al professor una classe Pasquino. Meravigliosa, la migliore classe che ho avuto all'università, era la vostra. No, comunque appunto, già come dicevi tu, c'è un problema interno che riguarda le regole del Partito Democratico che sono adottate ormai da 15 anni fa, e in cui appunto c'è un totale ribaltamento di quello che pensano gli iscritti rispetto a quello che pensano rispetto al segretario gli elettori. Già questo è un tema che secondo me fa desta piuttosto problemi piuttosto elevati, perché vuol dire che che il PD ha un segretario che non è il segretario della classe, diciamo, dirigente o degli iscritti o di quelli più vicini al partito stesso, ma invece è un segretario che è come se fosse una sorta di anatra zoppa che in realtà viene deciso dagli elettori in contrasto apertamente con quello che decidono gli iscritti. Già questo potrebbe essere qualcosa di difficilmente recuperabile o armonizzabile. L'altro dato, secondo me uno dei più interessanti che è uscito anche da questa indagine, è che di solito ci mettiamo dentro nelle indagini questo indicatore che si chiama winner, cioè si chiede alla gente secondo lei chi vincerà questa elezione, in questo caso chi vincerà le primarie. Ebbene, la cosa sorprendente è che coloro che hanno votato la Schlein dicevano che avrebbe vinto Bonaccini, cioè non avevano nessuna percezione della loro forza e della loro capacità poi di uscire vincitori da questa competizione.
Cioè vado anche stavolta e dico la mia, ma tanto andrà male.
Tanto arriverà Bonaccini, il che è abbastanza particolare, cioè come se alcuni parlano appunto di truppe cammellate che sono state riprese magari da altri elettorati esterni per far vincere la Schlein. In realtà da quello che emerge c'è circa l'80% di elettori che sono andati alle primaristi, non so come chiamarli, che arrivano dal voto del PD, quindi abbastanza correttamente l'80% di chi è andato alle urne domenica aveva votato PD nelle precedenti elezioni, poi c'era un 10% che aveva votato invece per i Verdi e Sinistra Italiana e poi altri, qualcuno che non aveva neanche votato eccetera, però diciamo che il voto prevalente è stato quello del PD, piuttosto prevalente, e anche in questo caso le percentuali di chi aveva scelto di votare la Schlein invece che Bonaccini anche nello stesso PD era superiore, quindi di fatto c'è stato un cambiamento di prospettiva anche sulla base di quello che dei sondaggi precedenti, di quello che dicevano tutti, cioè che avrebbe vinto comunque Bonaccini in qualità forse di establishment contro la Schlein, che era reputata insomma una che in qualche modo poteva destare della destabilizzazione del partito stesso. Gli elettori in realtà hanno scelto la Schlein, secondo me in parte anche sulla base di quello che ci hanno raccontato, perché sembrava effettivamente una cosa nuova, diversa e qualcosa che potesse comunque dare un repentino importante e significativo cambiamento nelle politiche che sta adottando il PD da almeno 10 anni, che sono politiche sì di grande capacità insomma di mantenimento del sistema, insomma con diciamo un partito affidabile come viene detto, però ormai senza più slanci di nessun tipo, come direbbe Gaber, cioè no? Un gabbiano senza più slanci per andare da nessuna parte. Forse la Schlein è stata identificata quasi forse al di là della sua personalità specifica, ma come il simbolo di qualcosa che effettivamente avrebbe potuto dare al PD un percorso diverso da quello più invece omogenizzato
In quell'80% che dicevi aveva già votato Partito Democratico, posto che uno degli obiettivi era cominciare, almeno della nuova segretaria, cominciare a riavvicinarsi a quel mondo invece che a votare nemmeno ci va. Erano pochi o erano tanti quelli che partecipavano alle primarie ma dichiaravano di non aver partecipato alle primarie?
Non sono tanti ovviamente, erano circa il 2%, poi c'è un po' di giovani perché le primarie sono aperte anche ai sotto i 18 anni, quindi c'era anche un pochino di 16-18 anni, però certamente non erano coloro che insomma avevano disertato le consultazioni precedenti, non è questa l'occasione per farli tornare al voto almeno in questo momento.
E sulla questione
intanto
dell'età?
Però c'è da dire che forse, non so se l'avete sottolineato, il fatto che comunque è vero che le prospettive forse erano ancora peggiori, però insomma 1.100.000 vuol dire 500.000 in meno delle ultime primarie di Zingaretti, addirittura 2.500.000 in meno delle prime, quelle con Veltroni, quindi insomma un'affluenza certamente non così pessima come erano nelle aspettative, ma insomma neanche così meravigliosa.
Che però forse proporzionalmente segue anche il calo di elettorato sia per il PD che per tutta la politica durante le elezioni.
Certo, questo ovviamente è un dato di fatto, poi insomma si vota sempre meno, quindi è ovvio che anche la percentuale o la numerosità di persone che poi va alle primarie dipende anche dal calo di partecipazione situazione politica, ovviamente.
La questione dell'età, perché un'altra questione era presentarsi come attrattivi nei confronti di una generazione. Si è riscontrata nelle primarie o no?
Dovrei dire di no, cioè come al solito il pubblico, insomma l'elettorato delle primarie, come anche in parte quello del PD, che diciamo, non dico se è sovrapposto, ma insomma è dello stessa, diciamo, della stessa proporzione, è fatto soprattutto da anziani e pensionati, e anche in questo caso nell'indagine che abbiamo fatto abbiamo visto che oltre il 30% di elettori sono ultra 65, sono ultra settantenni, quindi insomma non è certo un ricambio. Poi c'è una fetta, insomma, intorno al 15% di giovani, insomma, fino a 35 anni, e in questo caso c'è stato un plebiscito ovviamente nei confronti della Schlein, cioè oltre l'80% di loro hanno votato per la Schlein, però devo dire che anche gli anziani, tutto sommato, anche quelli più anziani, perché pensano a un grande rinnovamento nei confronti dei nipoti, insomma, anche tra loro la Schlein è risultata prima seppur di poco, quindi, però anche in questo caso c'è stato una predisposizione abbastanza più elevata anche tra gli anziani per votare per il giovane nuovo che avanza. Ecco, questo è un altro dato abbastanza significativo.
Una cosa che mi chiedevo, però non so se l'avete sondato, cioè già durante le prime primarie, cioè quelle interne agli iscritti al Partito Democratico, il numero
nei circoli
il numero dei votanti poi non copriva tutti gli iscritti al Partito Democratico. Mi chiedevo se in questo caso aveste visto se c'era una quota di iscritti al Partito Democratico che hanno scelto direttamente le primarie aperte per esprimere la loro o no.
No, tendenzialmente no, quelli che avevano votato sì, poi c'è.
Ahia. Qualcosa che è successo, sì, naturalmente, ma è andata giù la linea. Allora chiedo direttamente alla redazione se riesce in qualche modo, in qualche misura, a richiamarmi Paolo Natale, perché è precipitata la linea. Di Partito Democratico e di questo tema stiamo parlando, perché un fatto di certo è successo, poi bisogna capirlo e parametrarlo, ma insomma un fatto politico è obiettivamente accaduto che non riguarda soltanto l'interno di un partito, potenzialmente a questo punto, e poi si vedrà.
Parte davvero da noi. Un popolo oggi possiamo dire che si è riunito, finalmente. Ha risposto alla nostra chiamata. È la maggiore responsabilità che abbiamo, non tradire mai questa fiducia. Abbiamo fatto da ponte tra il dentro e il fuori per liberare le energie migliori, ma anche un ponte intergenerazionale. È il nostro tempo, guardate. L'avevamo detto all'inizio di questa sfida, quando ancora in pochi ci credevano. È il nostro tempo.
E questa era la voce di Eli Schlein ieri. Nel suo primo discorso, è il nostro tempo, e quella gettare un ponte anche generazionalmente. È per questo che stavo facendo queste domande a Paolo Natale, che spero sia di nuovo in collegamento con noi.
Sì, ma era che non avevo capito che era caduta la linea, parlavo a vuoto.
Detta questa cosa quindi dei giovani, eccetera, perché poi i dati insomma parametrano un po' meglio quello che ad alcuni anche piacerebbe credere, insomma, l'attrattività, eccetera, poi saranno le sfide che Eli Schlein e la sua segreteria avranno di fronte. In Lombardia si nota qualche cosa, diciamo, tutto in linea su tutta Italia, oppure ci sono state delle differenze territoriali che si notano?
No, ci sono, in Lombardia e in particolar modo a Milano c'è stata una grossa differenziazione, cioè il vantaggio, come dicevo prima, della Schlein in Lombardia è molto superiore, siamo a 65 a 35, quindi sono 30 punti di differenza rispetto invece ai 7-8 che stiamo verificati a livello nazionale, quindi certamente la Lombardia è tutta dalla parte degli Schlein, a Milano ancora di più, siamo intorno al 73% mi sembra per la Schlein, e Milano un po' si insomma fa storia a sé come al solito, come è successo anche alle regionali, cioè c'è una maggiore tendenza a quella insomma, a cambiare le cose rispetto alla nomenclatura romanocentrica, eccetera, per cui si premia molto di più il nuovo, se fatto con Pisapia, se vi ricordate, per quelli un po' più anziani, nel 2011, che appunto sconfisse nelle primarie proprio, si chiama Boeri, che era invece più legato al PD, mentre lui no, e quindi già da allora, come dire, si caratterizzava Milano come un ambiente, insomma, di voto dove si cercava in qualche modo di arrivare a delle grandi novità. Insomma, lo stesso sindaco Sala comunque non era espressione diretta della, così, insomma, dei partiti, ma insomma era appoggiato da Renzi, che allora peraltro Renzi rappresentava effettivamente anche lui nuovo contro insomma, il rottamatore, no? Dopodiché abbiamo visto che era un po' diverso dalle aspettative iniziali, però comunque anche lui rappresentava il nuovo e quindi era stato molto ben voluto, in particolare a Milano.
In questo caso c'è una differenza tra città e non città, o è un territorio omogeneo per esempio nella scelta di Schlein?
No, c'è ancora la differenza, insomma, nelle grandi città o insomma nei capoluoghi di provincia. Di nuovo il vantaggio è intorno ai 40 punti, 40-45 punti per la Schlein, mentre invece nel resto della Lombardia siamo intorno ai un po' più ridotti, insomma intorno ai 25-30, quindi di nuovo c'è un po' di discrepanza, però insomma devo dire che erano delle cose del tutto inaspettate. È talmente inaspettato che ai nostri intervistati abbiamo chiesto anche se la vittoria di uno o dell'altro avrebbe reso più possibile o più probabile, insomma, una vittoria alle prossime elezioni politiche. Allora la cosa paradossale è che quelli che hanno votato la Schlein pensavano che comunque la loro scelta della Schlein sarebbe stata di minore impatto per la possibilità di vincita nelle prossime elezioni politiche, il che sembra anche abbastanza strano, però potrebbe essere effettivamente, mi sentite?
Sì.
Potrebbe essere effettivamente un po' quello che dicevo prima, cioè una cartina al tornasole di quello che dicevo prima, cioè il fatto che comunque il voto per la Schlein è stato un voto quasi indipendente dalla Schlein, cioè l'idea che si votasse qualcosa di nuovo e di diverso, anche se nell'immediato forse non ci fosse una maggiore possibilità poi di vincere le prossime elezioni, mentre invece con Bonaccini forse sì, ma anche perché era più all'interno dell'establishment, insomma all'interno del partito, così come si coniugato negli ultimi anni, per cui è come se fosse, come non so come dire, la nascita e crescita di un fenomeno nuovo che non per certo dà la possibilità di vittoria immediata, però con un percorso forse diverso e che punta un po' di più sull'avvenire, ecco, più che sul presente.
Ah, guarda, proprio questo è il punto da cui voglio cominciare per continuare la trasmissione, quindi grazie mille Paolo Natale di questo racconto, di questa fotografia dei partecipanti alle primarie di ieri.
Grazie ancora. A voi, a
presto. Grazie della partecipazione. Era Paolo Natale, Scienza della Politica, Università Milano. Dicevo, questo è il punto per continuare in quel piano più esterno che dicevo all'inizio nella presentazione della trasmissione, cioè di quel rapporto tra politica dei partiti e elettori. Andare alle primarie e votare dicendo sì, anche senza guardare che questa scelta ci faccia vincere subito, ma uno potrebbe dire forse però che ci rappresenti, che ci dia un'anima o che ci faccia riconoscere la nostra anima. Insomma, attorno a tutto questo vorrei girare con due osservatori che vi preannunciavo, osservatori esterni al Partito Democratico, due sociologi che sono contento di aver con me perché di politica e soprattutto del rapporto politico nella società si occupano da un sacco di anni. E quindi do il benvenuto e una buona serata sia a Marco Revelli, buonasera.
Buonasera.
E a Domenico De Masi, grazie di essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Allora, Domenico De Masi, che mi ha già detto, guardate che sono in treno e quindi ci affidiamo alle linee ferroviarie.
No, ma c'è il ritardo del treno per cui sono in stazione.
Ma vede che ogni tanto i ritardi italiani sono salvifici per tutti noi. Allora, dicevo, il fronte esterno, cioè non quello che riguarda l'interno del PD, ma la portata eventuale di quello che è successo. Io dico eventuale portata perché chiedo a voi, è successo qualcosa di importante secondo voi, potenzialmente o anche nella pratica, nel rapporto proprio tra la politica dei partiti e le persone? Comincio da Marco Revelli.
Beh sì, è successo quello che in natura si potrebbe definire un cataclisma, e cioè, come dire, il sotto ha fatto irruzione sulla superficie e ha rovesciato tutti i pronostici. Allora, per un politologo che osserva i fatti, questi fenomeni, quando si verificano nelle dimensioni con cui si è verificato ieri il ribaltamento clamoroso, una vittoria a valanga della candidata che non era certo la favorita nei pronostici, quando succedono queste cose vuol dire che c'è qualcosa nel profondo che spinge. Ed evidentemente c'era, almeno nell'elettorato del PD, in quella galassia che sta intorno al partito e che ne costituisce l'elettorato, che ha ragionato in termini quasi elementari di istinto di sopravvivenza. Sapevano che se non ci fosse stato un cambiamento radicale, quel partito era destinato all'estinzione. Come per le specie in natura, non sopportavano più quello che era stato quel partito negli ultimi anni, nelle ultime, non solo nell'ultima disastrosa segreteria di Letta suicidaria, ma anche prima, nello Zingaretti che si mette dicendo che si vergognava del suo partito, nel Renzi che l'ha devastato e rovesciato, eccetera. Non ne potevano evidentemente più. E hanno espresso questa volontà di rottura e di cambiamento nel gazebo, nelle urne, eccetera, in controtendenza rispetto all'interno del partito, al ristretto gruppo, sono ormai poco più di 300.000 di iscritti. Poi varrà la pena ragionare un po' su cos'è l'interno di quel partito, cosa è costituito il suo nucleo organizzato, ma che si erano mossi in direzione ostinata e contraria. È una rivoluzione copernicana che non sappiamo dove porterà, perché cambiare un partito, un corpaccione come quello, dalla testa è sempre un'operazione problematica. Dipenderà molto da come reagiscono i diversi strati e i diversi notabilati di quel partito, ma sicuramente è un punto di svolta, a mio avviso.
Chiedo anche a Domenico Li Masi, da una parte questo e anche su quello che ha appena sentito, e poi lei insomma più di una volta ci ha fatto capire, guardate che parlare di politica, occuparsi di politica vuol dire anche pensare ai milioni di persone che a votare proprio non ci vanno. Quello che è avvenuto ieri può andare potenzialmente in quella direzione, professor Di Masi?
Ma io credo di sì. Io ho votato per la Schlein, e nel mio gruppo, insomma nella fila, lunga fila che c'era per il gazebo, molti erano di non votanti alle ultime elezioni e che si accostavano a questa opportunità proprio come un'ultima spiaggia, diciamo, prima di abbandonare completamente l'idea del PD. Quindi credo che la freschezza della Schneid sia stata un fattore per riprendere un certo numero di persone che si stavano staccando, forse perfino dall'intera politica. Ora si tratta di capire che cosa succederà, perché per essere segretari di un grande partito occorre essere grandi esperti di due cose, secondo me, di organizzazione e di formazione. Di organizzazione, perché un partito è una grande istituzione, una grande struttura di milioni di persone, di migliaia di funzionari, e quindi richiede un'organizzazione manageriale di tipo molto molto specialistico e approfondito. E poi di formazione, perché un partito ha soprattutto e prima di tutto una funzione pedagogica. Se vuole attrarre dall'esterno non può che svolgere una grande funzione pedagogica, ma anche verso l'interno, per formare i suoi quadri, per formare i suoi appassionati, occorre grande formazione. Altra cosa che deve avere un leader di un partito di questo genere è un modello di società ben chiaro. Ora, io purtroppo non ho mai conosciuto di persona Schein, ne so molto, tranne le cose che si sono lette in questi giorni sui quotidiani, ma per avere tutto questo con una cultura politica enorme. Oggi spesso i giovani si danno alla politica immaginando che sia qualcosa da autodidatti, non è assolutamente da autodidatti. Ricordo che in una trasmissione televisiva fu chiesto alla Schneider se era comunista e lei disse: ma come faccio a essere comunista? Sono nata nel 1985. Beh, è come dire: sei cristiano, ma come faccio a essere cristiano? Sono nato nel 1950 dopo Cristo. A me pare che questo sia un punto da appurare, cioè qual è il livello di cultura politica che questa deliziosa e giovane donna ha dimostrato in questi giorni. Solo così potrà vincere appunto quelli di cui parlava giustamente Lorelli, cioè i notabili interni, i quali finora hanno impallinato tutti a uno, tutti i precedenti segretari, e quindi saranno pronti a impallinare anche quest'ultima segretaria.
Però
il problema è... Sì, prego.
No, dico, non vorrei scomodare i classici del Novecento, però insomma ci sono due concetti un po' base. Uno era la famosa connessione sentimentale, no? Che ci hanno insegnato e dimostrato che se la politica non si muove in connessione sentimentale anche con le persone, è difficile guidarsi soltanto da logiche governiste, eccetera. C'è però un suo corrispettivo pericoloso, che è quello del raccontarsi un po' la società come non è. Vedete che c'è la possibilità di un rischio di questo tipo? Cioè, per dirla brutale, che un sacco di gente possa aver detto: va bene, no, è ora di cambiare, proviamo con Schlein, eccetera, sperando che anche in un partito del 20% possano essere immesse delle idee da partito più piccolo, da partito più minoritario. C'è questo rischio oppure no? Lo chiedo sia a Revelli che a De Masi.
Ma se lo chiede prima, sì, a me, non lo so se c'è questo rischio, perché io credo che le intenzioni, i sentimenti e le aspettative di chi è uscito di casa in giornate climaticamente non felici ed è andato ai gazebo o nei punti di in cui si votava, fosse un sentimento molto più generico, un bisogno di cambiamento in un partito che, visto come una delle ultime dighe nei confronti di una destra orrenda che avanza e che così com'era non era completamente inutilizzabile. Credo che fosse semplicemente quello il sentimento prevalente. Non di mettere dentro quell'involucro dei contenuti particolari, una generica, come ho detto prima, un generico istinto di sopravvivenza di fronte alla consapevolezza che se si andava avanti così si finiva, e mi pare abbastanza evidente. E dopodiché, come dire, una donna sola al comando non risolverà nulla, e bisogna capire cosa è diventato quel partito nel frattempo, in questi anni. Quello è un organismo geneticamente modificato, in questi anni ha perso quasi tutto il mondo del lavoro dipendente, di diverso tipo, dal lavoro manuale al lavoro intellettuale, se n'è andato. Sono rimasti gli amministratori, il partito dei sindaci e degli assessori e degli amministratori, e sono rimasti una congerie di gruppi di interesse più o meno virtuosi, che pensano ognuno al proprio particolare, e dentro una generica, ma genericissima, un genericissimo involucro di cultura civile, di bon ton, di politically correct. Ecco, tutto questo non fa una proposta politica, evidente. Tutto questo non riporta nemmeno necessariamente al partito quello che se n'è andato nell'area, nella grande area dell'astensione. Chi ha votato ai gazebi era in genere chi, come dire, quel pezzo di elettorato che era rimasto nell'area del voto, e forse qualcuno che se n'era allontanato da poco. Ma resta la grande prateria dei grandi delusi dalla politica, e per questo sarà necessaria un'energia straordinaria oltre che una grande cultura politica per recuperarlo.
Allora chiedo ovviamente lo stesso parere anche al professor De Masi, ma gli chiedo 20 secondi di attesa, perché sennò questo jingle pubblicitario ci stravolge tutto. 20 secondi. Eccoci, 2 minuti dopo le 8:30, 20 verticale, in collegamento con me il professor Marco Revelli e Domenico De Masi. Professor De Masi, facevo quella domanda sul un po' quello che si chiama wishful thinking, possibile, cioè nel far entrare idee di società che però non si ritrovano, perché lei la vede, cioè anche in questo scontro che c'è stato, Bonaccini, Schlein, uno scontro anche forte tra modalità della politica, tra idee di apparato e non di apparato, ma un'analisi del momento, della fase, della società, del mondo, lei l'ha intravisto?
Ma intanto dico che condivido parola per parola quello che ha detto Revelli. Tra l'altro Revelli sarà domenica prossima qui a Roma, sì, per un bel dibattito nell'ambito del dialogo tra destra e sinistra, dialogo o scontro tra destra e sinistra, cosa significa destra, cosa significa sinistra. Beh, per quello che mi chiedeva lei, intanto bisogna dire che è molto difficile trovare un modello di società dell'attuale società post-industriale. Tutte le società precedenti si sono basate su un robusto apparato teorico, che so, il Sacro Romano Impero è nato sul Vangelo e sui padri della Chiesa, lo Stato liberale è nato sulle idee di Smith, di Tocqueville, di Montesquieu, e questa società post-industriale è nata così per germinazione da quella industriale senza un suo modello, per cui è difficile mappare questo tipo di società, tanto più poi è difficile da parte di alcuni politici sprovveduti, ma anche gli intellettuali più avveduti che hanno studiato di più questa società non sono mica così sicuri di averne una mappa precisa. Noi abbiamo alcune, mi pare, certezze, per esempio che l'avvento al governo dopo la Seconda Guerra Mondiale, per la prima volta, della destra, proprio destra-destra, tre destre, e quando sono tre almeno una non può che essere estremista ovviamente, tre destre al governo non può che citare quindi una contrapposizione più chiara della sinistra, e quindi non può non riportare la politica in primo piano. Io credo che gli anni che ci attendono sono anni in cui la politica prevale finalmente sull'economia dal punto di vista di dibattito sociale.
E la politica dei prossimi anni sarà quella, una politica fatta alla Schlein, per intendersi, cioè che come primo principio guarda al fuori di un partito, che non guarda solo all'apparato.
Intanto bisogna tener conto che abbiamo ormai una situazione unica forse nel mondo, cioè il capodonna del partito al governo e il capodonna del partito all'opposizione sono due donne, di cui una predica la famiglia tradizionale, padre, madre e figli, l'altra invece è lesbica e convivente con una persona dello stesso sesso. Siamo proprio in una situazione unica al mondo, in questo l'Italia non si fa mai cogliere alla sprovvista, e due donne che quindi sicuramente questa circostanza acuirà la contrapposizione tra destra e sinistra. Andiamo verso anni finalmente, a mio avviso, di politica. Il problema è capire quale sarà, per esempio, il rapporto adesso del PD con i 5 Stelle, perché si stava profilando la situazione di tre destre a destra, ma anche di tre sinistre a sinistra, cioè la sinistra PD che era molto attenta alla borghesia. E questo poi non è male, perché la borghesia vota e se non vota a sinistra finisce per votare a destra. E poi c'era i 5 Stelle che stavano occupando, diciamo, uno spazio a sinistra del PD, e poi c'erano tutti i vari gruppi, soprattutto di intellettuali, a sinistra ancora. E con l'avvento della Schlein nel PD, a questo punto praticamente razzolano nello stesso cortile PD e 5 Stelle. Per cui temo che si possa creare la situazione per cui un partito magari aumenta però la spesa dell'altro, per cui la somma complessiva non cambia. Io spero invece che si mettano d'accordo anche sulla base di riferimento e che riescano a creare un tipo di politica duplice che riesce a erodere sia a sinistra che a destra, tenendo conto che a destra c'è un nemico sicuro, che è il duo Calenda Matteo Renzi, che sono proprio neoliberisti, c'è poco da fare. Ora il neoliberismo si è infilato anche dentro il PD, ce ne sono tanti dentro il PD, e lì si tratta di vedere nella lotta interna se vince la socialdemocrazia o vince il neoliberismo.
Ma faccio un'ultima domanda, anche sintetici nella risposta se potete, a tutte e due, cominciando dal professor Revelli. Ma nei fondamentali della vitalità di una democrazia, intravede per esempio da questa scossa tellurica nel PD un futuro, è l'orizzonte possibile di una rivitalizzazione della... sempre che non ci fosse vitalità, ma insomma mi sembra indubitabile che un po' di vitalità stesse diminuendo nel tempo, nei fondamentali democratici dell'Italia dal punto di vista della partecipazione politica?
Ma io credo che, come dire, un possibile recupero di una positiva dialettica democratica starebbe anche solo semplicemente nel maggior ascolto da parte di quel partito nei confronti dei suoi possibili insediamenti sociali e del suo potenziale elettorato. Negli ultimi anni si è mosso in direzione ostinata e contraria rispetto a questo, con un'autoreferenzialità spaventosa su tutti i temi, dall'approdo a un neoliberismo difficile da distinguere rispetto a quello di Forza Italia e rispetto a quello delle parti più conservatrici del nostro continente. Si è mosso con una lettura dell'atlantismo subalterna e fino ai limiti della violazione della Costituzione, la gestione Letta della questione dell'Ucraina, della guerra e così via è stata desolante, sebbene nel suo insediamento elettorale i sentimenti siano variegati, ma esistano delle forti componenti diverse da quel punto di vista. Ecco, se si ritornasse anche solo a una più attento ascolto, questo sarebbe già un vantaggio per la nostra democrazia.
Professor De Masi, anche dopo quello che lei aveva detto, appunto, di rischio di razzolare nello stesso cortile, ma c'è una premessa potenziale di rivitalizzazione invece anche fuori da quel cortile con questo scossone?
Ma certo, che a sinistra del PD c'è una massa di quasi 10 milioni di poveri a cui nessuno dà voce. L'ultimo politico che ha dato voce a questi poveri è stato Berlinguer, da allora sono stati abbandonati, per cui sono lì, si sono o dispersi in tutti i partiti oppure astenuti del tutto, spoliticizzati. Quindi ce n'è di lavoro da fare sul piano, come dicevo prima, pedagogico. Comunque, per quanto mi riguarda, io credo che ci sono tre banchi di prova, tre cartine al tornasole per capire un po' la Schlein come si comporterà, cioè il suo rapporto con l'atlantismo, il suo rapporto con il draghismo e il suo rapporto con il neoliberismo. Questi sono tre banchi di prova per i quali sarà facilissimo capire, attraverso i quali sarà facilissimo capire di che panni veste questa donna, che io trovo comunque straordinaria su tutta una serie di punti di vista, la capacità dialettica estremamente suadente e affascinante dal punto di vista di grinta che ci mette, cioè tutte quelle cose che nel PD erano ormai sconosciute. Naturalmente dovrà liberarsi da alcuni figuri terribili, perché nel PD ci sono persone di un autoritarismo, di un bieco proprio terribile, non faccio nomi, ma insomma sappiamo tutti, e quindi se non si libera di questi, naturalmente questi inquineranno tutto il suo lavoro.
Beh, insomma, avete citato quantomeno tematiche che personalmente mi rincuora sentire nominare di peso: atlantismo, neoliberismo, insomma. Fino adesso siamo abituati troppo spesso a sentir parlare di cose un po' di piccolo cabotaggio. Vi ringrazio molto anche per questo, professor Marco Revelli e professor Domenico De Masi. Grazie di essere stati con noi.
Grazie, a presto.
Grazie, una buona serata ad entrambi. È 20 verticale e sono le 20:41.
Finalmente il popolo che vota il Partito Democratico, il popolo di centrosinistra, si è espresso e ha finalmente scelto una persona staccata rispetto a tutto quello che è l'apparato ricorrente interno del nostro partito, e insieme a tantissime persone, perché questa è la forza che è stata Ielli, la forza del noi, questa onda che piano piano è montata in tutto il paese fino ad arrivare a far qualcosa che in pochissimi credevano possibile. Perché io sentivo anche nelle strade, parlando con le persone, gente che mi veniva a dire: io voterò Ielli, ci proverò a credere anche questa volta, ma so che non andrà bene. E invece ce l'abbiamo fatta, invece ha vinto finalmente. Lei ha detto una piccola rivoluzione, ha detto che non ci avevano visti arrivare, e infatti è proprio così. Io credo che proprio per il fatto che Ielli sia stata poco dentro alla dinamica del partito nazionale e non averla voluta nemmeno conoscere a livello di divisioni di correnti, questo invece l'aiuterà a scardinare davvero tutto e quindi a non essere vittima di quel sistema correntizio che è riuscito a soffocare e anche a far dimettere Nicola Zingaretti, perché il tentativo di cambiare c'era già stato e purtroppo le correnti avevano funzionato, diciamo, come scure per tagliare tutta la possibilità di partecipazione e di cambiamento. Questa volta abbiamo una persona che è completamente al di fuori di tutte quelle dinamiche e quindi potrà salvarsi in questo senso.
E quello che avete appena sentito in questo minuto riprende dei pezzi delle cose già dette nella prima parte della trasmissione da Paolo Natale, da Marco Revelli, da Domenico De Masi, se non che può colpire che è una frase pronunciata dall'internissimo del Partito Democratico, cioè dalla sua presidente Valentina Cuppi, che commenta così e quindi parla apertamente di potentati, eccetera, perché c'è il fronte, appunto, che dicevo, interno, e cioè lo scossone che la elezione di Ielli Schlein a segretaria del Partito Democratico realisticamente potrà provocare all'interno del partito, perché una macchina di partito, una macchina dell'organizzazione, non è proprio una cosa così semplice, come anche il Partito Democratico ha ampiamente dimostrato negli anni. E quindi, per parlare di fronte interno, vado da una delle persone, forse una delle poche ancora, che possono essere davvero definite un grandissimo conoscitore di come si costruisce, si gestisce una macchina organizzativa, perché è Ugo Sposetti. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, buonasera. Perché a lei e agli ascoltatori.
Ugo Sposetti, Fondazione Enrico Berlinguer, lei è l'ultimo però tesoriere del Partito Democratico, adesso si sarà strastufato di sentirlo citare, però per questo dicevo, poche persone come lei oggi in Italia possono essere definite proprio davvero conoscitori del rapporto anche e di come funziona, nonostante le idee magari anche, una macchina organizzativa. Lei è stata una delle dichiarazioni di voto, se mi posso permettere, che ha sorpreso maggiormente quando ha detto: io voterò per Ielli Schlein in queste primarie. La presidente del Partito Democratico parlava di potentati, di possibilità, di speranza di liberarsi dai potentati. Ma è davvero pensabile che una grande macchina organizzativa, non un partito del 2%, ragioni in questi termini, cioè di liberarsi dei potentati? Potentati è una parola negativa che può anche indicare però grandi gruppi di interesse, di blocchi sociali rappresentati, eccetera.
Una precisazione, io sono stato tesoriere dei Democratici di Sinistra.
Ha ragione, chiedo scusa io. Hai ragione, è che nella mia memoria è l'ultimo tesoriere di un partito prima del PD, era questo.
Sì,
è vero, ha ragione, chiedo scusa.
No, era per...
Certo.
Quando è nato il PD, io sono un semplice iscritto, continuo a fare... diciamo a interessarmi a fare attività politica, soprattutto conservando la memoria della nostra storia quasi ultracentenaria, che è quella del Partito Comunista, del PDS, del DS. Queste parole potentati, lobby, non soprattutto potentati, non le condivido. Un partito è formato, uno si iscrive a un partito, è un'associazione di volontari, partecipa, discute, è in maggioranza e in minoranza, capita. È capitato spesso anche a me ormai nella ultra cinquantennale militanza politica. Naturalmente ho ricoperto ruoli, ma bisogna discutere e contestare. Diciamo, a me la voglia di protestare e di contestare non è venuta meno. Ricorderete che io su Renzi ho espresso giudizi anche pesanti, perché vedevo che ci stava portando su una strada, una rotta che non era quella politica.
E in questo momento che consiglio si sentirebbe di dare a Schlein? Perché comunque
No.
Lo so che mi dirà nessuno, però Schlein, casomai da alcuni osservatori, è stato visto come possibile punto debole di Schlein proprio quello, cioè la capacità di relazionarsi con la macchina del partito.
Ma guardi, la macchina del partito, se adesso all'Assemblea Nazionale del 12 marzo si stabiliscono delle linee di lavoro, lo statuto stabilisce le regole del funzionamento della macchina. La macchina, se tu hai circoli del PD, locali aperti, organizzazioni che una volta a settimana, due volte a settimana si incontrano, discutono, se vai lì per iscriverti, la macchina funziona, perché ci sono 6-7 mila segretari di circolo, 6-7 mila gruppi dirigenti, poi ci sono le organizzazioni provinciali, poi le organizzazioni regionali. Se tu ti metti in regola con lo statuto che il Partito Democratico si è dato, grandi difficoltà non ci sono.
Guardate. Beh, lei, Sposetti, è un uomo di grandissima memoria. Il Partito Democratico è un partito strano, che già il suo fondatore Walter Veltroni gli diede milioni di voti alle primarie. Meltroni, se non ricordo male, arrivò al 35 quasi per cento con quel
33.
Partito. E tempo un po', però, visto che non vinse, se l'è mangiato, nel senso che poi, proprio accusandolo di non controllare, di non avere un rapporto troppo profondo con la macchina dell'organizzazione, con quella macchina pulsante del partito.
Ma è il segretario che sceglie i suoi collaboratori, quindi se il segretario sceglierà l'organizzatore, il responsabile dell'organizzazione, il responsabile della tesoreria, il responsabile della giustizia, la cosa, sono loro che poi devono mandare avanti la macchina. Poi se uno non ce la fa, vabbè, non ce la fa. È chiaro che se noi esaminiamo quello che è successo con tutti i segretari che si sono alternati alla guida del PD, motivo per il quale io ho detto che il PD aveva bisogno di uno scossone, altrimenti sarebbe finito a tappeto, cioè è un pugile sonato che ha bisogno di risollevarsi. Domenica 1.200.000 elettori del PD si sono recati ai gazebo, hanno fatto la fila e l'avete visto dai giornali, dalle televisioni, la gente ha aspettato in fila disciplinatamente e ha votato. 1.200.000 non erano previste da nessuno. Attenti a seguire i consigli dei direttori dei giornali e dei telegiornali, perché loro vorrebbero che un partito funzionasse come pensano loro. Un partito funziona con le regole che si è date. Mi permetta un inciso: i direttori dei giornali e dei telegiornali hanno fatto una campagna per Draghi Presidente della Repubblica, poi il Parlamento ha deciso in altro modo, perché è la politica che decide, non il direttore del telegiornale o dei giornali. Oggi hanno dimostrato, hanno scritto titoli alcuni giornali, anche i più importanti, sorpresa per la partecipazione alle primarie, sorpresa per la vittoria di Agli Schein. Sorpresa. Se tu non stai, ti faccio un esempio.
Cioè, lei dice si sentiva invece pulsare nell'aria questa.
Io sì, perché se nessuno di quelli che scrivono prende il taxi. Un taxi in un qualsiasi città italiana, il tassista quando tu entri parla, ti guarda dallo specchietto, dal retrovisore, dallo specchietto e ti inquadra e dopo un po' comincia a parlare e sceglie l'argomento. Io lo ascolto, lo assecondo, molti dei suoi colleghi, prima di scrivere, di farci leggere cose che io non trovo al bar o sul taxi, facessero un po' di marciapiede, forse capirebbero, ci scriverebbero cose diverse.
Però potrei dirle che forse lei ha beccato dei tassisti non iscritti al PD, perché i tesserati PD avevano votato Bonaccini.
Cioè, guardi, anche qui io non volevo il PD e chi ha scritto le regole ha previsto che ci fosse un passaggio fra gli iscritti e un passaggio fra il popolo degli elettori. Se si cambiano le regole avrebbe vinto Bonaccini, con le regole attuali ha vinto Agli Schein.
Ah sì sì, fuori, no, fuori di dubbio.
Scusi, non c'è, voglio dire, quando si vota per il sindaco c'è il ballottaggio, quando si vota per il presidente della regione il ballottaggio non c'è.
Senta, Sposetti, ma...
Mi segue?
Sì sì, io no la seguo assolutamente, le regole ve le siete dati voi, quindi
io le regole, quelle del PD, ma le regole per le elezioni le stabilisce il Parlamento,
la legge, cioè.
Io ho voto nel Lazio, vivo a Roma, e quando si è trattato di Gualtieri, Gualtieri non sarebbe stato sindaco se ci fosse stato il turno unico. Con il ballottaggio Gualtieri ha vinto. Quel presidente della regione non è successa la stessa cosa, no? Sono delle regole. Le regole, uno si deve adeguare alle regole.
Senta Sposetti, però appunto io l'avevo chiamata appunto come grande conoscitore di una macchina di partito. Lei diceva ci vuole uno scossone. A questo punto a scossone dato, perché c'è la segretaria.
Allora guardi.
Terrà questo partito? O dove vede il punto debole? Per esempio lei vede dei rischi di uscita da questo partito? Oggi qualcuno l'ha già annunciato, però insomma sono singole componenti magari, ma cioè lei vede o non lo vede un rischio che...
La segretaria che ufficialmente sarà programmata, eletta il 12 marzo, sì. Se uno guarda le cose che ha fatto negli ultimi 15 anni, sono le cose che fanno i giovani, giusto? Sì. Ha lottato, ha contestato, si è indignata, in fondo indignatevi era quello che consigliava Antonio Gramsci, quindi a me va benissimo, la segretaria non ha la mia storia, ma a me va benissimo, perché oggi c'è bisogno di qualcuno che dia un pugno allo stomaco a questo partito. Adesso sarà la segretaria a scegliere i propri collaboratori, o come si dice per un'azienda la cosiddetta prima linea, e deve scegliere bene. Deve scegliere bene. Guardi, io ho insieme a tanti altri organizzato le primarie per Prodi del 2005, ma abbiamo lavorato per mesi, facemmo oltre 10.000 gazebo, lavorammo tutto il mese di agosto per far arrivare il materiale. Poi leggo che Prodi ha portato a votare tutti quei milioni di voti, insomma abbiamo lavorato mesi. Cioè, mi segue?
Sì, sì, a dimostrazione che un partito serve.
Certo, le feste dell'unità facemmo una campagna per Prodi che non finiva più, io vi parlo del 2005. Quelli che se ne vanno, quando qualcuno se ne va è un dolore.
Ma lei prevede che succederà?
Guardi, io in una intervista recente che qualche suo collega poi mi chiama continuamente, ma io non vorrei parlare, ma insomma io avevo lanciato l'allarme, perché a me non era andato bene, non aveva suonato bene nelle mie orecchie la riunione che gli ex popolari avevano tenuto a Palazzo Sturzo. Ora gli ex popolari è una cosa che viene prima della Margherita. Chiaro?
Quindi Pronto? Mi sta dicendo sono loro che potrebbero essere.
No, hanno fatto una riunione a Palazzo Sturzo.
Sì.
E io avevo detto, ma è come se io organizzassi i comunisti del 48, insomma, lasciamo perdere, abbiamo fatto il PD e se un'aggregazione o una corrente prevista dallo statuto si vuole riunire, si riunisce presso la sede del PD, iscritti del PD, non quegli ex popolari o gli ex comunisti, non esiste.
Traduco che al momento quello che lei mi dice è su quel versante, diciamo, non metterebbe la firma, le mani sul fuoco sulla rimanenza all'interno del PD.
No, le scissioni le abbiamo già avute, no? Abbiamo avuto Articolo 1, poi abbiamo avuto Renzi, però alle elezioni del 25 settembre il PD è lì al 20%.
Uno, senta, quando prego.
Uno se esce da un partito che cosa trova? Io ho conversato con quelli che uscirono allora. Renzi è uscito, che cosa ha trovato? Ha trovato Calenda. Cioè,
il partito oltre il 10% resta il partito oltre il 20%, insomma del 20% è una cosa diversa.
Il 25 settembre siamo arrivati al oltre il 19%, io dico il 20%, è il segretario, l'ex segretario che il 26 ha considerato quel risultato come l'8 settembre, ma insomma, uno c'ha il 20% e combatte.
E da lì ripartite, Ugo Sposetti, io ci ho provato a farle dire delle cose, ma lei ha mille anni di esperienza più di me. La ringrazio.
Era quello
che mi interessava. Intanto la ringrazio moltissimo perché siamo arrivati in coda alla trasmissione. Ugo Sposetti, grazie di essere stato con noi.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci. Grazie mille.
Venti verticale.
L'ultimo tesoriere dei DS, Ugo Sposetti. Sono in ritardo, chiedo scusa ai Rubini. La linea a lei per la serata dal vivo, come sempre lunedì sera a Radio Popolare. Venti verticale, ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti da Massimo.